Alle 8:40 minuti riprendiamo la linea dagli studi di Controradio. Ho qui un ospite in studio che ci ha raggiunto, Massimo Torelli del comitato promotore del referendum Salviamo Firenze. Ben trovato.
Ciao, buongiorno a tutte e tutti.
Abbiamo voluto intitolare questo spazio Abitare la città, le mosse di Nardella, che sintetizzeremo il commento degli studenti, la diffida di Salviamo Firenze in un giorno particolarmente importante, il summit della ministra Santanchè con i sindaci, in cui sostanzialmente il sindaco di Firenze si farà capofila per ottenere le stesse deroghe di Venezia, questo modello Venezia. Partiamo da qui, Massimo Torelli, perché è tanto utilizzato come testa di ponte dal sindaco Nardella?
Diciamo così, modello Venezia, forse fra i modelli europei un modello forse più modesto, poi dopo se c'è tempo ci torniamo, perché dava degli spazi all'amministrazione di poter intervenire per normare il fenomeno degli Airbnb e degli affitti brevi. Questo fatto qua fu stimolato da un parlamentare veneziano, è stato limitato alla città di Venezia, che è un unicum in Italia da questo punto di vista. Sostanzialmente c'è Venezia, poi c'è un ponte, poi c'è Mestre, mentre Firenze è inserita in un tessuto urbano continuo, e questo è l'oggetto, come si può dire, avere quegli spazi.
Allora, Nardella ha affidato agli uffici legali del comune l'incardinamento della delibera che è stata oggetto di cronaca nei giorni scorsi e che si è valutato anche potesse bruciare gli stessi referendum, poi ne parleremo, che potrebbe essere portata in giunta venerdì. Sostanzialmente c'è uno stop dal 1° giugno all'avvio di nuove attività Airbnb in centro, cancellare l'IMU sulla seconda casa per 3 anni a chi affitta a lungo termine. Tutto questo, ribadiamolo, come vi vede valutare appunto queste mosse all'interno di una strategia della città rispetto ai referendum, che come si presenta?
Allora, da una parte che si parla e che il sindaco ponga questo tema è un fatto positivo. Vogliamo vedere come viene posto questo tema. Su questo c'è da capire, perché diciamo, per questo dicevo, il modello Venezia è uno dei modelli, diciamo, più modesti, perché abbiamo Parigi, in cui c'è il blocco da parte del sindaco, proprio il blocco vuol dire non il blocco a nuovi, il blocco totale in alcuni arrondissement dell'attività. C'è Amsterdam che fa blocchi, soprattutto fa limiti temporali, quindi dice quanti giorni l'anno massimo si può svolgere questa attività, e poi c'è un albo. C'è un elenco di soggetti cui quindi fanno questo tipo di attività. Qui noi siamo in una situazione molto difficile, per questo come verrà formalizzato l'atto fa la differenza, perché se l'atto viene formalizzato in maniera da riconoscere un diritto a 8.200 case in centro a svolgere l'attività, quindi acquisendo una licenza che non esiste.
Io sono residente
Allora vuol dire che sostanzialmente si fotografa.
Ho una licenza di fatto.
Si fotografa quella realtà. Io non penso che sia giusto fotografarla, perché penso che la situazione sia insostenibile, come si vuol dire, e che quindi non è che si può riconoscere a 8.200 oste il fatto di avere un diritto che non aveva una vita per svolgere quel tipo di attività. Un sindaco di centrodestra di Amsterdam fa una norma molto radicale. Io cito anche sindaci molto lontani da me per dire che il tema è un tema affrontato in tutta Europa. Dice: le case sono fatte per viverci, punto. Di conseguenza, rispetto agli investimenti, a chi compra casa ad Amsterdam, se hai appena comprato casa da un certo periodo in poi, non puoi farci attività di Airbnb. Cioè, una maniera molto radicale. Ecco, mi sembra che qui siamo ancora in una situazione di compromesso. Non si capisce se si dice siamo allarme rosso, blocchiamo la situazione, o si pensa di tutelare chi lo fa, ma ancora è sostenibile bloccarne nuove espansioni, senza chiarire, ma questo non fu colpa Nardella, perché penso che sia un caso globale, generale, molto difficile, che se io blocco viali all'area UNESCO basta superare i viali per avere l'invasione degli Airbnb, come è successo altri. Quindi è positivo che il tema sia posto.
Però ecco, ne parlavamo con la sociologa urbana dell'Università di Firenze, Nick Magnier, nei giorni scorsi, quando ci riferivamo alla mobilitazione degli studenti, poi lo sentiremo, no? Con le tende, grazie a quella mobilitazione si è tornati a parlare di problematiche di qualità dell'abitare, ma il tema e il disagio è presente da tempo. sembra proprio che l'amministrazione e che le amministrazioni arrivino tardi a questo punto.
Arrivano tardissimo, basta vedere che arrivano tardissimo, perché c'è stato in alcune città, forse penso Firenze, più il modello Venezia, Firenze è stata il modello Milano, cioè come attrarre in città persone ricche da tutto il mondo che comprano, vivono dei periodi, comprano casa, quindi una grande attrazione di investimenti, di investitori per fasce molto abbienti. E in questo fatto qua, uno scambio con una parte di possessori di case di Firenze, avete via libera a sviluppare gli Airbnb, levando il fatto che poi gli Airbnb in gran parte sono concentrati in pochi gruppi di host. Quindi si arriva tardi, e l'esempio del si arriva tardi è la notizia di il comunicato stampa ieri, perché in realtà raramente si discute di atti, si discute molto più di interviste, quando viene detto da ora in poi, grande novità, non si potrà più monetizzare. Cosa voleva dire? C'era una norma che prevedeva che se c'è un costruttore edile che costruisce 10 appartamti, 2 appartamenti venivano dati al comune per il social housing. Poi fu messa da un sindaco, sempre Nardella, nel 2015, una norma che diceva puoi o dare oppure pagare 400 euro al metro quadro per dare i soldi al comune. Allora, non era molto difficile per un imprenditore. Preferisci dare 400 euro al comune e vendere quell'appartamento a 3, 4, 5 mila euro o no? Infatti tutti hanno monetizzato. Però come si può dire, io penso che le conversioni vadano bene, però come si può dire, non è che la storia del mondo inizia da ora, però anche questo ritengo una cosa positiva. Mi farebbe piacere che venisse riconosciuto, e questa era un'istanza di tanti, perché poi era, come si può dire, non vedo né sinistra né destra. Preferisci dare 400 euro al metro quadro o venderlo a 4.000 euro? Non penso che fosse una domanda molto difficile.
Quindi il 20% di social housing obbligatorio per i privati è un correttivo, una misura che aveva aperto la strada all'esistente, diciamo.
Esatto, ma perché tante di quelle cose che noi vediamo in città e non ci piacciono, dappertutto c'è la paninoteca, la schiacciateria, il vinaino, prima non c'erano, non perché non c'era richiesta di mercato, perché per aprire un luogo dovevi avere almeno 55 metri quadri, dovevi avere i panni, dovevi avere la canna fumaria. Una volta che te levi quel limite, ovunque è diventato quella cosa. Come si può dire, qual era l'idea? Che questo rendeva più giovane, più appetibile ai turisti la nostra città, e permetteva di fare piccoli lavori senza grandi investimenti.
Sono le 8:48 minuti, abbiamo in collegamento anche il prossimo ospite, che è Alberto Midi di Udo, studente dell'Unione degli Universitari. Ben trovato Alberto, buongiorno.
Grazie, buongiorno a tutte e tutti.
Riprendiamo il filo del discorso anche con te. Ci eravamo lasciati con la mobilitazione delle tende, che abbiamo seguito anche a carattere nazionale, nel confronto con il governo, ma anche in rapporto alle vostre proposte rispetto anche ai fondi del PNRR, ma soprattutto rispetto agli studentati. C'è stato un annuncio di Nardella nei giorni scorsi di aumentare la soglia dal 20 al 30% di alloggi per studenti negli studentati privati. Che, come vi vede? Cosa si sta muovendo? In questo momento i risultati che state, se li state portando a casa rispetto al diritto all'abitare, vi soddisfano?
Soddisfano ovviamente no. Ecco, sono piccoli, questi sono piccoli tappabuchi, ecco, che è ovvio quando c'è una richiesta fatta a gran voce per accontentare la pancia di chi chiede, si tende a dare qualcosa. E però da tante parole e tanti fatti, questo appunto è più un tappabuchi che una reale dimostrazione di volontà politica di investire sul diritto allo studio. Quindi noi, insomma, continueremo attraverso i nostri mezzi a chiedere, perché questo a noi non basta.
È una partita, sicuramente una problematica generalizzata, lo hanno dimostrato le mobilitazioni davanti all'università che si sono svolte, promosse da Udo nelle scorse settimane. Tornerete con le tende, tornerete in piazza, o preferite a questo punto davvero che ai tavoli in cui si decide veniate convocati per poter appunto manifestare quelle che sono le reali esigenze degli studenti fuori sede, in un mercato che vi spinge fuori dalle città, che vi spinge a non sostanzialmente scegliere che tipo di facoltà fare in base alle vostre attitudini, ma in base a dove si spende meno?
E la traccia non l'abbandoneremo mai, fa parte del nostro DNA. E per ora all'interno dei tavoli non ci siamo, quindi intanto continueremo a voler arrivare a quello, ma anche quando arriveremo ai tavoli ciò non significa che abbandoneremo la piazza, perché per poter parlare con la comunità studentesca di cui noi vogliamo essere, siamo rappresentativi, dobbiamo comunque essere presenti sul nostro territorio universitario.
Alberto, grazie per essere stato con noi. Naturalmente ci sentiremo periodicamente, perché grazie. È un tema che non scade, ahimè, purtroppo. Grazie, buona giornata.
Grazie, buona giornata.
Studentati, un tema al centro dei referendum. Qual è la finalità di questa consultazione in cui voi richiamate i cittadini a contare?
Prima di tutto, ciao Alberto, ciao a tutti gli studenti e le studentesse che spesso e spero che saranno sempre con noi, perché una delle domande chiave da cui siamo partiti era: e tu potrai ancora permetterti di vivere qui? E tu potrai permetterti di venire a studiare qua? Perché in realtà questo è un referendum che è fatto su delle domande che ci interrogano tutti. Quindi gli studentati, il tema è che noi abbiamo visto un proliferare di studentati di lusso, alberghi camuffati. Cosa hanno fatto questi studentati di lusso? Hanno detto che il costo medio per avere una stanza è 1.500-2.000 euro al mese. Questo cosa ha comportato? Che anche tutti i fiorentini che ammucchiavano studenti nelle proprie case, perché non era una pagina, non erano pagine d'oro, ma che abbiamo conosciuto, hanno aumentato il prezzo, perché in realtà hanno creato una bolla immobiliare. Questo fatto che quelle case sono andate destinate o a quei prezzi inarrivabili o al mercato del turismo, ha levato lotti di case che erano case in cui andavano, erano affittate a studenti. Abbiamo interi quartieri, io penso zona di via Santa Reparata, tutta la zona intorno a San Marco, che erano case di studenti in affitto, ora sono Airbnb. Questa era una parte, poi si è aggiunto 2.000 euro il parametro di riferimento, perché non è più diventato un riferimento per l'amministrazione e per la regione, perché la regione ha un grande ruolo, lo studente che viene a studiare all'Università di Firenze, ma molto più interessante il figlio di ricco americano che viene a studiare qua per 4 mesi e può spendere 6-7.000 euro al mese, perché questo è il parametro di differenza. Io ieri l'altro ho letto un'intervista interessante a Tossani su Repubblica di Lega Coop, non so di quale struttura precisamente, che dice: per fare gli alloggi di cui si parla ora ci vorranno 5-6 anni. Ed è una cosa credibile, perché discuti ora di una norma, però trovare le aree, trovare i soldi, costruirle non è una cosa. E anche qua quindi c'è la domanda specifica del referendum: bloccare gli studentati di lusso, bloccarli. La risposta del sindaco Nardella e della giunta per noi non è convincente, perché dice: va bene il referendum, troviamo Firenze, vi accogliamo, basta che non facciate il referendum, però noi speriamo che ci siano ancora più studentati privati, così ci danno più camere a noi. Però il meccanismo non torna, perché il meccanismo: o Firenze ritorna a avere un mercato immobiliare adatto a chi vive e vuole studiare a Firenze, o qualsiasi toppa allarga il buco, perché per avere un 30 c'è un 70, e diventa un meccanismo. Ho letto un'intervista a Repubblica, dice: speriamo al regime, dice Nardella, di avere 1.000 posti in letto più per gli studenti più svantaggiati. Allora vuol dire averne 6.000.
Alla percentuale che abbiamo, ci siamo basati.
In questo ci sono alcune cose che fanno scusate il termine rabbia. In via Mannelli viene aperto in uno spazio che era uffici comunali un ostello da 280 camere davanti alla stazione, conosceva il Campo di Marte e la vedeva, erano uffici comunali. Arriva un fondo privato, in questo caso tedesco, non comunica niente a nessuno, fa soltanto una comunicazione al comune per il secondo quesito, che è quello che permette di fare queste cose. E quando vedi quell'immobile dici: ma lì non ci potevano essere 280 stanze per studenti che vengono meritevoli e privi di mezzi che vengono a studiare a Firenze? Cioè, questo fatto, come si può dire, è che se la situazione è drammatica dobbiamo andare a dare delle rotture.
A questo proposito, siamo in chiusura. I quesiti referendari arriveranno alla conta dei cittadini e soprattutto alla loro voce in capitolo? Allora,
noi insistiamo alternando azioni giudiziarie per rispetto ai nostri diritti, azioni di mobilitazione. Invito tutti venerdì pomeriggio a essere in Piazza dei Ciompi. La fase di questa campagna sarà: Nardella, perché hai paura e blocchi la partecipazione? Facci firmare, perché la paura è la partecipazione. Il fatto è che se ci fosse una campagna referendaria ci sarebbero decine di chiacchierate come quella che abbiamo fatto questa mattina. Fa sì che ognuno di noi alla domanda "potrai ancora permetterti di vivere qui?" aggiunge cose giuste e sbagliate. C'è un dibattito politico, qui c'è un terrore di questo ed è sbagliato, perché per fare la metà delle cose che il sindaco annuncia sui giornali devi avere il consenso di una buona parte della cittadinanza mobilitata, se no non potrai mai farlo. Quindi l'idea è di tenerla solo in superficie. Noi insistiamo, arriveremo a farlo, è un nostro diritto, andremo avanti, siamo in un percorso legale. Siamo, l'unica cosa è che ci dispiace, noi abbiamo cercato di avere e lo continuiamo ad avere un atteggiamento verso rispettoso verso l'amministrazione, perché noi vogliamo che un referendum sia di tutti. Però sentirci dire "avete fatto l'itere, ma poi decide il sindaco se farvelo fare", su questo andiamo fino a ogni livello di giudizio. Però noi cercheremo di fare molte più cose di merito che cose legali, perché le cose legali dopo un po' annoiano.
Nel frattempo, fuori onda, fuori di microfono, mi dicevi: ho attraversato 3-4 strade in pochissimi minuti, ho contato quanti.
Sì, perché trovi perché trovi gente che esce da cantine non abitabili con lo zaino, studente tipico persona RB, vedi ex magazzini con i letti a castello piano strada, vedi delle perle, devo dire, un garage che era un garage e poi in dei momenti mettono i fiori fuori, dentro dove c'erano le macchine c'è un muretto e dietro si vede i castelli, quindi quando arrivano i turisti mettono, cioè l'idea dei bassi, noi siamo cresciuti con tanti film sui bassi napoletani, ma lì non c'entrano la Sant'Anché, non c'entra il regolamento, non c'è un controllo rispetto all'abusivismo. Ma io dico anche perché, se qui viene detto ai grandi gruppi di investimento "venite e fate schifezze come lo student hotel di Viale Belfiore, perché qui è possibile fare gli extra profitti, il massimo del vostro profitto", allora dice ognuno fa un po' per quello che gli pare. Questo sta diventando il messaggio: potete arricchirvi in qualsiasi maniera. Ecco, questo sta uccidendo la città e questa è la cosa di cui, su cui continueremo a fare politica, discussione, diciamo, e andiamo avanti.
E allora, oggi il tavolo però con i comuni e la ministra Sant'Anché, vedremo quale sarà l'esito, naturalmente ve lo racconteremo tramite anche i nostri microfoni. Sono le 8:58 minuti. Massimo Torelli, con il comitato promotore di Salviamo Firenze, rimandiamo alla manifestazione del 9 giugno ore 17 Piazza dei Ciompi, poi naturalmente ci aggiorneremo sui vari passi, speriamo meno legali possibili e più concreti, però vediamo anche
perché
come...
questa deve essere una festa della democrazia, il fatto le persone continuano a discutere, dicono ma lì c'era una scuola, qui ogni giorno c'è una notizia, oggi via del Fiordaliso mi sembra, in cui una palazzina è improvvisamente tutta fatta o per residenze di lusso o Airbnb, e ognuno ha la sua storia e mette in difficoltà tutti, perché devo dire mette in difficoltà la famiglia abbastanza agiata che voleva comprare la casa per il figlio o per la figlia che ora va in difficoltà,
ma così come la quantità di annunci, no, di affitti per non residenti e lavoratori temporanei,
ma soprattutto piacerebbe vedere sparire da questa città, nelle cose grandi, nelle cose piccole, ottimo investimento, perché se c'è un ottimo investimento sulla casa vuol dire c'è qualcuno che paga più del dovuto, e questo è il meccanismo che va rotto.
Ci spostiamo nel video studio di Controradio, ci potrete seguire in diretta anche sui nostri